Buonasera a tutti, oggi mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18 e 38 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova Feltria. Cedo la parola al segretario Masi per l'appello.
Zanchini Stefano, presente. Cantore Lorenzo, presente. Magnani Marco, presente. Pandolfi Fabio, presente. Vannoni Elena, presente. Sebastiani Ilaria, Amadei Monia, Rinaldi Luca, presente. Raffaele Francesca, presente. Borghese Ottavia, presente. Valle Maria Letizia, presente. Marcato Silvestri, Silvestre assente, Mercatelli Sauro.
Dichiaro valida la seduta, nomino gli ascoltatori consiglieri Raffaelli, Sebastiani e Valli. Procediamo ora all'analisi dei punti all'ordine del giorno. Al primo punto la proposta numero 60 prevede come sempre le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni. Procediamo al punto 2 all'ordine del giorno, la proposta numero 61 ha come oggetto l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 27 ottobre 2022. Nuovamente cederò la parola al segretario Masi per darne lettura.
Masi, comunicazione del sindaco, approvazione verbale sedute precedenti del 30 luglio 22, 31 agosto 22 e del 30 settembre 22. Variazione al bilancio di previsione 22-24, articolo 175, commi 2 e 3 del decreto legislativo 267-2000, terza variazione. Integrazione e modifica del programma triennale dei lavori pubblici, triennio 22-24, ed elenco annuale 22, approvato con delibera CC numero 20 del 30 maggio 22, come integrata con delibera CC 36 del 30 luglio 22, numero 49 del 30 settembre 22. Approvazione schema convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 23-27, porzione strada vicinale del Molino del Vescovo nel capoluogo, trasferimento quota di proprietà del Comune di Nuova Feltria alla ditta Celli Adriano e Celli Sergio. Approvazione schema di convenzione con l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonino Guerra di Nuova Feltria per gestione coordinata aula musica Ivan Graziani.
Se non ci sono osservazioni, possiamo mettere in votazione la proposta. Voti favorevoli, unanimità. Il Consiglio approva. A questo punto andiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, la proposta numero 62, prevede l'interpellanza e risposta orale presentata dal gruppo consigliare Rinnova in merito a 1. Gestione contabile FCB Caro Energia, 2. Il futuro di Nuova Feltria con l'obiettivo di servire 17.000 persone non solo Nuova Feltria, 3. Casi ospedali di comunità previsti dal PNRR, 4. Servizi a domanda individuale per l'anno 2022. Una precisazione che devo fare a tutto il Consiglio, avendo comunque quattro interpellanze da discutere, all'articolo 22 quinquies del nostro regolamento ci sono dei tempi da rispettare sulle interrogazioni, abbiamo il termine limite di un'ora per la trattazione di tutti, al comma 2 lo dice, al comma 3 ci dice che abbiamo comunque 15 minuti massimo ogni interpellanza, dopo di conseguenza ognuno si può regolamentare. Cedo a questo punto la parola alla minoranza per leggere la prima interpellanza, a cui risponderà la sua maggioranza. Facciamo una seguito all'altra, oppure se la lettera, dopo valutate voi. E intanto cedo la parola al consigliere Mercatelli.
Allora, Mercatelli. Diciamo che l'ordine cronologico delle interrogazioni hanno rispettato anche quello di presentazione, quindi anche se su questa sotto un certo aspetto aveva manifestato un interesse anche a rimuoverla, però riparlando con il gruppo rimuova perché era già stata oggetto, io non ero presente in questi consigli comunali precedenti, la capogruppo mi aveva detto che avevate già in precedenza trattato la questione del fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi mi sembrava superfluo riproporre nello stesso tempo perché l'approfondimento dei dati contabili forse il momento più adatto è certamente il riaccertamento, il rendiconto, scusate, perché sia a fine di quest'anno sia nei primi mesi dell'anno prossimo il riaccertamento soprattutto dei residui attivi e passivi e la gestione di tutti quelli che sono gli accantonamenti troverebbero sicuramente una sede più adatta per un confronto e una discussione in sede di rendiconto. Poi però c'è stata un'eccezione, il che mi ha portato a riproporla, nel senso che oggi la vorrei discutere, perché la comunicazione della Corte dei Conti, che al momento in cui il 21 ottobre ho presentato al gruppo l'interrogazione che non conoscevo, e mi pare che forse neanche voi, perché il 30 di ottobre abbiamo fatto un consiglio e questa non c'era, no? È arrivata, appunto. Però diciamo che questa probabilmente la volta di presentarla già presupponeva la comunicazione della Corte dei Conti, perché l'argomento sulla quale era incentrata era quella di un aspetto tecnico, che però diventa ovviamente un aspetto politico. L'aspetto tecnico è che normalmente il fondo crediti di dubbia esigibilità ha un quinquennio di gestione, ma ovviamente il fatto che questo quinquennio possa avere delle sue criticità legate o al fatto che le persone magari hanno avuto un periodo anche di difficoltà, soprattutto le imprese, oppure magari la riscossione non era così puntuale perché l'organizzazione in sé non portava ad essere così puntuale, direi che l'argomento viene a fagiolo, perché in più passaggi della comunicazione della Corte dei Conti vi è un rimando e una raccomandazione ad essere più tempestivi. La tempestività voi insegnate sicuramente all'assessore bilancio, ancora di più visto anche il tipo di lavoro che svolge, è che la liquidità in ogni posizione, in ogni sezione, in ogni attività ha una sua rilevanza assoluta. Tanto è che voi venite sorteggiati dalla Corte dei Conti proprio perché avete dato spazio a quella che è un'anticipazione di liquidità. C'era un decreto legge che lo consentiva, molte sono state le amministrazioni che in quel periodo lo hanno fatto, e lo hanno fatto soprattutto perché magari avevano dei debiti che dovevano essere comunque coperti e gestiti con una certa pressione, una certa sofferenza del debito stesso. Ora faccio un attimo un passo indietro. Non è strano che io abbia intestato e titolato l'interrogazione ponendo il credito di dubbia esigibilità con l'aspetto dell'energia, perché visti anche le situazioni, entrambi hanno un momento di particolarità. Per questa ragione ho cercato di collegarle, ma finita diciamo quella che è la notazione tecnica, e mi scuserete, ma che ho cambiato professione e la nota tecnica un pochettino diventa un po' desueta, nel senso che l'ho fatta per troppo anni, e quindi vorrei puntualizzare più l'aspetto invece politico. L'aspetto politico è più volte sottolineato nella comunicazione della Corte dei Conti. Ora, il fatto che Grandi non solo ha una vigilanza e un'attenzione maggiore dell'organo di revisione non è un fatto casuale, perché l'organo di revisione è deputato a una serie di responsabilità, e una di queste è sicuramente quella di puntualizzare con maggiore vigilanza quella che è una delle pratiche più importanti, è quella appunto di riscuotere un credito di dubbia esigibilità. La tempestività nella discussione non può essere giustificata soltanto perché una norma ci consente di aspettare e allungarla a un quinquennio. Diciamo che è l'interesse dell'amministrazione e soprattutto l'interesse politico quello di valutare fino alla sua origine quella che è l'attendibilità della posta contabile messa a bilancio, ma soprattutto è quella di ridurre i tempi. Infatti la sottolineatura che più volte viene nella comunicazione è quella di andare a sollevare la leva del tempo per ridurre il convegno, addirittura portarlo a un tempo estremamente più breve. Il fatto che per esempio si possa acquisire la risorsa in 2 anni, che è possibile, in 2 o 3 anni, massimo 3 anni, e chiaramente risolve a un'esigenza che è politica, perché i bisogni collettivi possono essere meglio soddisfatti. L'altro aspetto che nella comunicazione viene e qui più volte sottolineato è un rimando a quello che ho un'efficienza, un'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione tributaria. Quasi che la Corte dei Conti si faccia una domanda. E la domanda viene, diciamo così, abbastanza logica, cioè se per più volte un'amministrazione non riesce a risolvere la debitabilità di un credito in termini riscossori, chiaramente viene da pensare che anche l'aspetto della deduzione dal tributo e quindi da quella che è un'efficienza, un'efficacia in termini di lotta a quella che è un'evasione o a quella che è un'evasione fiscale, probabilmente anche questo dovrebbe essere anche questo messo sotto controllo, sotto una maggiore vigilanza. Proprio in questi giorni ho visto che il sindaco ha firmato un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza, ovviamente per altri aspetti e altre questioni. Quindi direi che questo invito, questa raccomandazione della Corte dei Conti, anche collegata a questo aspetto, debba investire di una responsabilità politica maggiore, ma indubbiamente anche chi esercita il controllo. Però il punto focale della comunicazione, a mio avviso, è da collegare alla nuova organizzativa. Ora voi mi scuserete se vi faccio perdere un altro minuto, però la nuova organizzativa, la nuova amministrazione, la nuova istituzione è estremamente importante. E io credo che il Comune di Nuova Feltria, sotto questo aspetto, negli ultimi tempi, si sia ben riorganizzato, ha delle professionalità e delle competenze di un livello, diciamo, più alto, e quindi tutto quello che è l'aspetto dell'accertamento e della riscossione possa essere sicuramente e ottimamente organizzato. E quindi quello che sarà il rendiconto 2022, che andremo a discutere ad aprile del prossimo anno, sarei felice di poterlo leggere, nel senso che la raccomandazione della Corte dei Conti e la nuova organizzativa hanno influito positivamente in questi aspetti. La nuova organizzativa però credo che abbia necessità di una propria valutazione un pochettino più matura e mi spiego meglio. Allora, i dati che mi sono stati forniti dalla ragioneria li ho aggiornati, li ho letti e devo dire che il riferimento e il punto che mi hanno dato è stato stimolante, il che significa che qui c'è una competenza all'interno della ragioneria che è a un certo livello. Allo stesso tempo la professionalità che è dal punto di Poggio Verni è stata acquisita ultimamente, penso per la mobilità, è altrettanto un personaggio competente. Quello che però non capisco, e su questo devo sollevare una mia valutazione, diciamo, un po' negativa, è perché molte volte le professionalità vengono ad essere mercificate, nel senso che la risorsa umana viene in certi aspetti diciamo considerata come una prospettiva di mercato, come qualcosa che si possa anche rendere un vantaggio economico, una lettera bilancio. Ecco, questo vale anche per il ruolo del segretario comunale, nel senso che il ruolo del segretario comunale è scoperto. Oggi abbiamo un vice segretario che svolge la funzione di segretario anche per altre amministrazioni, e credo che questa legge normativa sia estremamente da trarre al meglio. Mi riferisco a Giacomini, perché tutto che faccia anche la ragioneria per altri poteri. Io non sono in senso negativo a esprimermi, solo c'è una, diciamo, una forma di collaborazione con le altre amministrazioni, però mi piacerebbe che questa collaborazione fosse stimolata in maniera diversa. Ora, io garantisco che la dottoressa Masi, che è stato affiliato soprattutto a chi l'ha criticato in campagna elettorale, io non ho mai criticato la dottoressa Masi, ho sempre ritenuto che il ruolo del segretario comunale è un ruolo importante in un'amministrazione e altrettanto capace, competente e qualificato è il ruolo che svolge la dottoressa Masi, che però potrebbe essere utilizzata proprio per quelle che sono le sue competenze, diciamo, per le quali ha avuto origine. Questo non è che voglio, anzi, ho detto in precedenza che la linea organizzativa è stata ben promossa negli ultimi periodi, ma ho l'impressione che debba essere ulteriormente ritoccata, proprio perché il comune di Nuova Feltre è comunque un comune di 7.000 abitanti e ha quindi la necessità di darsi un'organizzazione il più possibile efficiente.
Rinaldi. E niente, a questo punto non sto a rispondere in maniera tecnica sul fondo crediti di esigibilità e faccio un inciso dovuto al fatto che, e poi lo ripeteremo comunque anche dopo in sede appunto di presentazione dell'analisi della Corte dei Conti, e la voce principale che incide sul fondo crediti di esigibilità è la voce riferita alla TARI. E ricordo comunque che noi veniamo da un periodo di 3 anni dove non era possibile fare gli accertamenti e questo ha creato un accumulo comunque di situazioni non riscosse. Da quest'anno è stato possibile ripartire con gli accertamenti per velocizzare comunque un pochino i tempi, perché poi gli accertamenti io devo prima comunicare che la persona ha pagato, poi eventualmente metterlo in mora, poi successivamente fargli la coattiva. Per velocizzare i tempi, ribadisco, abbiamo fatto l'accertamento che prevede subito la possibilità di poi andare in coattiva successivamente, questo per cercare di recuperare un pochino il tempo perso. Non sarà semplice, non sarà una cosa immediata, perché però aver perso 3 anni questo inciderà abbastanza sull'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. E il nostro comune comunque non ha crediti a rischio di prescrizione, perché comunque non abbiamo posizioni che vanno oltre i 5 anni, quindi sono tutti ancora crediti esigibili. E per quanto riguarda la voce appunto della TARI, considerate che su 554 milioni di accantonamento al fondo, 490 sono relative a quello. E quindi ribadisco, riteniamo che con l'accertamento esecutivo di riuscire un attimino a ridurre i tempi. Poi ne riparleremo quando presenteremo la sentenza della Corte dei Conti. E per quanto riguarda, non so,
sui ricavi energia voglio dire qualcosa, visto che l'interpellanza era relativa anche a quella. Il nostro punto è permesso l'articolo 2, l'articolo 27 della legge 1722 ha istituito un fondo per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti locali, destinato in particolare a finanziare i maggiori fondi per luce e gas. La dotazione iniziale complessiva di 250 milioni, di cui 200 milioni per i comuni, è stata rifinanziata attraverso altri 3 decreti. Per quanto riguarda i contributi per rincare l'energia, il nostro comune non è stato meno capace o meno attento di altri. I contributi stanziati con i vari decreti sono ripartiti direttamente dal Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze e il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, tramite apposito decreto che ha preso come elemento oggettivo di riferimento per il riparto la spesa storica sostenuta nel 2019, dati SIOPE, dai comuni e dalle province metropolitane.
Come il Presidente prima ci ha dato un tempo, io non vorrei sforare l'ora, perché le altre due interrogazioni, a mio avviso, le ritengo più importanti.
Dichiarato soddisfatto il mio, procediamo alla seconda lettura proprio al volo, perché abbiamo...
No, io chiaramente non ritengo soddisfatto, è una risposta tecnica, io aspetto una risposta politica.
Bene, procediamo alla seconda interpellanza, e c'è nuovamente la parola alla minoranza, se darne lettura oppure procedere dando la gialetta.
Ovviamente mi auguro che le interrogazioni siano lette da tutti i consiglieri.
Certo.
Allora, questa interrogazione, a mio avviso, vuole arrivare a un determinato obiettivo. E in questo voglio essere estremamente chiaro, chiaramente perderò un po' di tempo, mi scuso già in anticipo. Io interpreto il rapporto tra maggioranza e minoranza consigliare sotto tre diverse forme. Vi è una forma onorevole, vi è una forma contrastante, vi è una forma di assoluta indifferenza. Allora, il rapporto onorevole presuppone che quelle che sono le proposte che una minoranza avanza possono essere valutate, possono essere giudicate, possono essere prese in considerazione, ma in particolare io ritengo che il rapporto onorevole sia un rapporto che debba essere nei confronti dei cittadini, nei confronti delle imprese, nei confronti di quella che definiamo in linea generale una società civile, perché è composta da varie parti, da varie componenti, ciascuna delle quali portatrice di un interesse particolare. Io credo che essere onorevole significa quindi svolgere un'azione politica che prende in considerazione tutte quelle che sono le istanze che provengono dal gruppo consigliare, sebbene di minoranza, ma allo stesso tempo anche tutte quelle che sono le istanze che vanno ricercate, promosse, eventualmente condivise, ma soprattutto sotto le ricercate, perché credo che anche il vostro interesse in quanto maggioranza debba essere anche quello di capire l'importanza di quello che significa la parola futuro che ho messo nell'interrogazione di Nuova Feltria. Gli altri due aspetti, l'essere contrastanti e l'essere indifferenti, vuol dire che chiaramente sono l'esatto contrario di quello che ho detto in precedenza. E quindi dare poco significato a quello che è un rapporto eventualmente anche dialettico e dare ancora più importanza a quelle che sono le sollecitazioni che si cerca comunque di promuovere. Detto questo, io ho molta fiducia in quello che sarà il vostro compito, perché d'altra parte è un compito che mi hanno riservato gli elettori nel momento in cui mi hanno eletto. allo stesso tempo io ho voluto particolarmente attenzione a quelli che sono quel 40% di persone che anche hanno comunque accordato una fiducia al momento in cui ci siamo in un certo modo confrontati. Nello stesso tempo io credo che il consenso elettorale non sia una cosa banale, sia una cosa estremamente importante, soprattutto nel periodo in cui ogni amministrazione di un territorio deve cercare un'identità. Un'identità che non è solamente comunale, ma è un'identità in questo caso nostra di Vallata. Voglio fare un esempio estremamente semplice. Negli anni la Val Conca e l'Oceano di Romagna erano praticamente inesistenti, cioè il comune della Val Conca non esisteva e il comune dell'Oceano di Romagna era un comune che viveva di luce isolata. Oggi quella realtà sta cambiando e proprio noi stiamo cambiando la nostra volta, perché rispetto a una Vallata che tutto sommato aveva una sua identità, io vedo una serie di realtà comunali e anche territoriali, quindi parlo anche in questo caso di un passaggio di una regione e del passaggio di un'unione che da da 10, anzi 11 comuni adesso ha suddiviso il proprio territorio in due ambiti, e il fatto che chiaramente posso anche sbagliare, ma faccio la mia annotazione politica, voglio una visione del territorio in modo univoco unitario. Forse nel momento in cui questa è la situazione più semplice, perché praticamente vi parlate forse anche la stessa lingua. Ora, l'occasione che noi purtroppo non abbiamo potuto svolgere e che invece volevamo svolgere è quella che noi, nel comune di Monte, nella realtà della Valle, vi sono occasioni dal punto di vista finanziario delle risorse come in questo periodo, perché tra le risorse delle interne, quelle che arriveranno o che sono già arrivate dal PNRR, vi è la possibilità in effetti di cambiare radicalmente quello che è avuto non solo in comune, ma di un'altra Vallata. Basterebbe un attimino che vi fosse un maggiore dialogo, una maggiore apertura alla voglia soprattutto di recitare uno spartito dove si immagini il territorio come un territorio unico. Le complessità in generale non vengono mai risolte in modo elementare, e le complessità non vengono soprattutto risolte attraverso la scomposizione. Credo che la complessità, proprio per essere tale, abbia bisogno di un'analisi, estremamente profonda. E il PNRR è l'occasione giusta. A mio avviso è l'anno tramite cui è possibile cambiare il destino del territorio. Così come ognuno di noi può cambiare il proprio destino bastando cercando di lavoro, anche questo ed è uno strumento che probabilmente si presenterà in questa occasione e non so quante altre volte, che a mio avviso andrebbe sicuramente colto. Ora, il comune ha messo euro più o meno circa 5 miliardi 200 milioni finora per quelle che sono le attività, le azioni, bandi, eccetera, con una media pro capite di 2.200 per abitante. Diciamo che i comuni, mi è balzato all'occhio il comune di Montiano, un comune piccolo per quanto lo conosco io, e il comune di Galletto, un comune sicuramente più grande, il comune di Montiano è andato oltre la media pro capite, quindi significa che hanno avuto idee e progettualità probabilmente già pronte da spendere, addirittura 1.795 euro per abitante. Il comune di Galletto è stato molto molto al di sotto. L'80% dei comuni sotto i 10.000 abitanti, e sono 5.708, devono confrontarsi con essere soggetti attuatori del PNRR, per una somma di circa 40 miliardi. Ora, se voi avete avuto modo di guardare gli obiettivi del PNRR generali, nazionali, questi, diciamo, i 5 punti mi hanno particolarmente colpito, perché prevedono un incremento dei posti in asili e scuole dell'infanzia pari a 264.000, 16.500 alloggi popolari in più, 1.300 riqualificazioni urbane, 3.000 autobus ecologici e 250 rimesse di nuovi piccoli luoghi. A pochi mesi dell'anno 2022 ha pubblicato una serie di agende dove hanno inserito tutti quelli che erano i bandi ad attuare, attuabili o attuati. Ora, io così cito 5 o 6 di questi interventi: turismo e cultura 4.0, dove c'era la voce attrattività dei luoghi. Noi abbiamo i luoghi, abbiamo Torricello, abbiamo Sartiano, abbiamo Carosello, abbiamo in particolare Perticara, cioè tutte le realtà che potevano benissimo stare dentro questa misura. La realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, soprattutto qui c'era la possibilità di presentare domande per migliorare quello che è lo standard della raccolta differenziata. Mi pare che nel precedente mandato la raccolta differenziata stesse particolarmente a cuore. Per parlare poi gli altri 3 o 4 progetti sulle scuole innovative che raccolgono tutti quelli che sono gli aspetti del primo e secondo ciclo di istruzione, quindi da 6 a 16 anni, anche qui ci sono grosse risorse, il potenziamento dell'offerta.